Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo qui oggi per questa commissione quarta e sesta, avente ad oggetto delibera proposta giunta al Consiglio numero 46 del 20.02.2023, proposta numero 7 del 23.02.2023, adesione del Comune di Genova quale socio fondatore alla costituenta Fondazione Museo dell'Acciaio di Genova e approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto. Bene, procediamo con l'appello. Ahimè? Alfonso? Amore? Ariotti? Barbieri? Bertorello? Bevilacqua? Bruccoleri? Bruzzone Filippo? Bruzzone Rita? Cavalleri Federica? No. Ceraudo? Costa? Bruccioli? D'Angelo? Presente. De Benedictis? Dell'Ostrologo? Falcone? Buongiorno. Falteri? Gaggero? Gandolfo? Ghio? Gozzi? No. Grosso? No. Cabur? No. Lazzari, Lodi, Manara, presente, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vaccalebre, Veroli, buongiorno, Villa, Viscogliosi. Bene, possiamo dare inizio ai lavori e quindi passo la parola all'assessore Mascia. Scusate, prego consigliere Veroli.
Sì, buongiorno, solo per ricordare ai colleghi commissari di firmare il foglio delle presenze perché la macchinetta è rotta, è fuori uso, non si può utilizzare, quindi ricordo a tutti di firmare il foglio presenza, grazie.
Grazie consigliere Veroli. Allora aggiungiamo. Lascio la parola quindi all'assessore Mascia. Ah sì, scusate, ci sono auditi, scusate se mi sono dimenticata di voi, ci siamo conosciuti prima, io qui ho segnato il signor Nicola Apice, presente, benissimo, sindacato
Team CISL.
Il signor Paolo Terrizzi, Fiom, benissimo. Il signor Luca Pasquetti, il signor Marco Villa, Fiom CGL.
Lasciamo solo.
Il signor Adriano Garofalo, benissimo. Grazie, grazie della vostra presenza. Allora, silenzio per cortesia in aula. Passo la parola all'assessore Mascia per l'illustrazione.
Grazie mille, questa è una proposta di giunta con cui si propone al Consiglio Comunale di approvare l'adesione del Comune di Genova in qualità di socio fondatore alla costituenda Fondazione Museo dell'Acciaio di Genova e di approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto della suddetta fondazione che sono allegati al provvedimento. Io faccio presente che questo è un progetto che nasce dall'ottobre del 2020, quando con scrittura privata il 23 ottobre del 2020 è stato costituito da parte della società di mutuo soccorso lavoratori Ilva Guido Rossa, in persona del legale rappresentante pro tempore Paolo Terrizzi, da Nicola Appice, Luca Pasquetti, Marco Villa e Adriano Garofalo, quali esponenti delle sigle sindacali facenti capo alla RSU dell'ex Ilva, e da Graziano Cecchini, che è in arrivo perché ha un problema con la coda stradale, ma è in arrivo, artista individuato di comune accordo dagli altri soci. È stato costituito il 23 ottobre del 2020 il comitato promotore della costituenda Fondazione Museo dell'Acciaio di Genova. La costituenda fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, che sono lettera D, quindi le finalità, l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, lettera I, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. E la Fondazione intende creare e gestire un museo dell'acciaio, intitolato Oscar Sinigaglia, che rappresenti lo specchio di una delle principali attività industriali genovesi, raccontandone la storia, la gestione economica e la sua ricaduta sociale sul territorio, le applicazioni reali, le nuove leghe e le possibili sperimentazioni. Il Museo dell'Acciaio sarà caratterizzato dal sottotitolo L'acciaio per l'industria, l'arte e l'innovazione, e si intende trasmettere con questo sottotitolo tre messaggi che sono: primo, quello dell'industria, cioè l'acciaio è concepito al servizio della siderurgia e quindi come fornitura, mediante processi produttivi complessi, di un semilavorato essenziale per l'industria meccanica, automobilistica, cantieristica e per il settore delle costruzioni. I punti di vista tecnologici e storici su questo punto sono quelli prevalenti. Secondo messaggio riguarda l'arte: l'acciaio è un materiale adatto a consentire espressioni artistiche e come tale non può essere relegato ad un ruolo subalterno rispetto ai materiali nobili. Come in passato, l'arte può creare molti punti di partenza per comunicare e utilizzare l'acciaio in modo differente. Terzo punto, l'innovazione. I due aspetti sopra menzionati possono essere ampliati verso nuove frontiere: l'ambiente, l'uso per il territorio, l'applicabilità a nuovi prodotti e così via. Non si tratta quindi di limitarsi alle tecnologie e ai processi produttivi della siderurgia, ma la linea è quella di investigare nuovi usi e condizioni dell'acciaio anche insieme ad altri materiali. Questo sottotitolo ovviamente sintetizza anche la missione da perseguire nel tempo, che non deve essere circoscritta al solo territorio genovese e ligure, ma che di lì deve partire e poi espandersi a livello nazionale e anche internazionale. Quindi questa è una iniziativa di caratura nazionale e internazionale, oltre che relativa ovviamente alla storia della città di Genova. Su input del sindaco Bucci c'è la volontà di far parte sin da subito dei soci fondatori di questa fondazione, quindi sin dalla fase costitutiva. Pertanto abbiamo approvato in giunta questa adesione e quindi anche l'approvazione degli schemi di atto costitutivo e dello statuto, da dove emerge peraltro che il Comune di Genova non condividerà le spese di gestione poi della fondazione, fermo restando che la fondazione avrà la possibilità di accedere liberamente, come compete a tutte le fondazioni, a tutte le forme di finanziamento pubbliche e a gara che saranno messe a disposizione dalle amministrazioni pubbliche, però c'è il versamento. L'adesione implica il versamento di una quota iniziale come socio fondatore di 30.000 euro, per il quale è stato dato anche il parere positivo da parte dei revisori dei conti. Io vi ringrazio e sono a disposizione per eventuali domande.
Grazie Assessore Mascia per la puntuale illustrazione molto interessante di questa associazione. Lascerei la parola agli uditi se si vogliono prenotare, se vogliono intervenire.
Se non vogliono farlo, magari.
Allora, se ci sono interventi, sospendiamo benissimo. Sospendiamo un attimo in attesa. Ok, grazie. Possiamo riprendere la commissione, pertanto chiedo ai colleghi di riprendere posto in aula. Quindi, allora, iniziamo con gli auditi. È arrivato il signor Graziano Cecchini, che siamo ansiosi di ascoltare, quindi mi perdoni la consigliera Gaggero. Poi dopo ci sarà lo spazio per gli interventi, quindi volentieri gli cedo la parola. Prego, signor Cecchini.
Si sente? Sì, grazie. Scusate il ritardo, a causa
traffico in autostrada, quindi lo sapete meglio di me. Voglio ringraziare il sindaco, gli assessori che si sono interessati a questa fondazione. Vi faccio un piccolo preambolo. La fondazione nasce dopo un evento che facemmo nel 2017 a Villa Bombrini, denominato Acciaio, sulla storia dell'Ilva, quindi l'Italsider e tutta l'industria genovese. E decidemmo, insieme agli operai, che tra l'altro poi sono diventati miei compagni di Ventura, che sono qui rappresentanti, con tutte e tre le sigle sindacali, decidemmo di fare una fondazione, perché crediamo e credo che una fondazione sull'acciaio a Genova, che tra l'altro anche coloro che sono del settore siderurgico pochi sanno che è stata la capitale, non italiana, ma a livello internazionale dell'acciaio, ha insegnato a fare acciaio ai giapponesi, ai coreani, ai cinesi, ai tedeschi, e questo lo dico non perché così, tanto per dirlo, perché le cose sono documentate, e tant'è vero che la cosa viene ripresa addirittura da società come la Ducati e come la Lamborghini, che in questo momento nell'Emilia Romagna hanno fatto un polo, che si chiama il polo del motor polo, e di conseguenza ho detto, ma per quale motivo non possiamo fare un qualcosa noi a Genova, che Genova era la capitale, e da quel momento abbiamo iniziato a lavorare per avere questa situazione. Abbiamo scelto, e con il beneplacito del sindaco, Villa Serra, che al momento era, posso dire, assessore abbandonata a se stessa, dopo dei restauri che sono stati anche abbastanza cospicui sotto un punto di vista economico. La fondazione nasce senza, nasce da un punto di vista strano, nel senso che noi non vogliamo assolutamente annualmente avere l'appoggio economico pubblico, ma abbiamo fatto un piano economico-finanziario perché la fondazione è considerata come una piccola industria, cioè deve reggersi sulle sue gambe. Il progetto regge perché l'abbiamo fatto vedere, tra l'altro, a un professore, il professore Tonino Gozzi, quindi presidente della Federacciai, nonché presidente della Duferco, nonché professore all'Università di Genova, il quale ha detto il piano regge. Quindi noi abbiamo un piano economico di sostenibilità. Nell'arco di 3 anni saremo in grado di camminare con le nostre gambe e di dimostrare che fondazioni in ambito culturale, a prescindere che si parli di acciaio o di qualche altra cosa, si possono tranquillamente reggere sulle proprie gambe, mi ripeto, e da questo si può partire per fare un esempio anche per altre situazioni di come si deve affrontare in ambito culturale, diciamo così, la risorsa. E la risorsa non è soltanto dalla cultura. Io oso dire che la cultura senza un progetto economico-finanziario, cioè senza una mentalità industriale, non regge, o per meglio dire, regge finché c'è il comune, la regione, lo Stato che finanziano. Noi vorremmo dimostrare che si può fare anche altro. Questo, diciamo, un po' è il cappello. Per quanto concerne strutturalmente il Museo dell'Acciaio è ipertecnologico. I nostri partner attuali che hanno già sviluppato il progetto tecnologico sono la Wind 3, Huawei e Acciaierie d'Italia. Quindi diciamo che partiamo con il piede giusto. Sarà un hub per quanto riguarda anche la parte didattica. Abbiamo contatti col Ministero della Cultura e col Ministero dell'Istruzione, poi non so adesso come si chiama, io dico istruzione, insomma. Abbiamo questi contatti perché la legge ci permette di poter fare del tutoraggio per gli studenti che hanno la volontà di frequentare i nostri corsi, e da questo partire per avere, come normalmente ci dice anche Fincantieri, la possibilità di mettere in linea studenti che altrimenti, studenti genovesi che altrimenti non avrebbero la possibilità di trovare un posto di lavoro dopo la scuola, per un motivo semplicissimo, che purtroppo la scuola non ha le risorse e non ha le strumentazioni adatte come quelle che richiede l'industria, e noi abbiamo già sviluppato un'applicazione e un sistema informatico per fare una simulazione di lavoro, per esempio per i saldatori e per i gruisti sui carri ponte. Questo servirà per mettere in linea subito, senza perdere tempo, nell'arco di 6 mesi, la possibilità che Fincantieri, anziché prendere rumeni e polacchi, possa prendere ragazzi genovesi a lavorare. Questo è il nostro concetto di museo. Poi, se avete delle domande, sono pronto a rispondervi. Grazie.
Grazie, signor Cecchini. Bene, se non ci sono altri interventi da parte degli auditi, passerei la parola all'Aula, quindi cedo la parola alla consigliera Gaggero, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi ha fatto molto piacere che il signor Cecchini abbia parlato di Genova come capitale proprio internazionale dell'acciaio, perché io sono stata figlia di un dirigente dell'Italsider, poi Ilva, un dirigente che è andato in diversi continenti per sviluppare i piani di allestimento, di creazione di nuovi stabilimenti siderurgici in partnership con governi stranieri come il Brasile, il Kenya, il Sudafrica. Si è interfacciato con i giapponesi, ecco, nel senso, quindi le cose che lei ha detto io le ho vissute, mi sono state raccontate, certamente ero una bambina, ma sono molto orgogliosa di quello che è stato il contributo dell'Italsider, dell'Ilva per l'economia della nostra città. Sicuramente anche è stata una società che ha investito molto nell'innovazione dei processi e anche nell'innovazione anche del lavoro. Soprattutto poi c'è stato anche un contributo molto a livello di famiglie, sociale, perché comunque la gestione anche che c'era in Ilva della socialità era un po' come nello stile americano, diciamo, no? Voglio dire, c'era il supermercato per i dipendenti, c'erano agenzie di viaggi, c'erano le attività per i figli dei dipendenti, c'era lo sport, c'erano tantissime cose. Ecco, io devo dire, le ho vissute tutte, perché comunque io, mio papà, che purtroppo è mancato pochi mesi fa, era appunto un dirigente, ma era un dirigente che ci faceva partecipare a tutte le attività offerte dall'Italsider. È stata, peraltro, anche in Italsider sono stati adottati anche i primi computer, diciamo, quando in altre fabbriche non venivano utilizzati, perché comunque i dirigenti andavano all'estero. Mio papà era tornato da un viaggio negli Stati Uniti negli anni 80 e ha detto: non possiamo continuare con le macchine da scrivere, e quindi fece adottare, per dire, negli uffici i computer, che era stata all'epoca un po' un'innovazione. E su questo comunque devo dire che l'Italsider è sempre stata molto attenta veramente a queste cose, quindi io sono molto contenta che ci sia un museo dell'acciaio, ma perché comunque può portare alla luce, diciamo, tutto quello che è stato il contributo all'economia, alla socialità della nostra città, e soprattutto appunto, come diceva poco fa anche il signor Cecchini, si può essere da volano per il futuro sviluppo del lavoro per i giovani, perché comunque da quello che ha rappresentato Italsider chiaramente c'erano interazioni con Italimpianti, con tante altre aziende che hanno fatto grande Genova e che hanno contribuito all'economia della nostra città in modo veramente preponderante. Per cui devo dire, sono molto molto contenta che ci possa essere un museo che ripercorra la storia, ma che ripercorra tutto quello che è stato il contributo dell'Italsider e dell'acciaio alla nostra economia, ma che soprattutto appunto nasca con questa volontà di servire da volano. Peraltro anche sulla parte dell'arte c'è anche da ricordare che non solo anche il logo dell'Italsider e tutto quello che era l'immagine coordinata dell'Italsider è stata studiata da grandi artisti anche genovesi, perché anche Luzzati ha partecipato diciamo a questo processo, e quindi si potrà sicuramente valorizzare moltissimo anche quello che è stato il contributo anche degli artisti nell'attività di Italsider. Io poi credo di avere ancora una collezione di diapositive sul ciclo dell'acciaio. C'erano tre set, uno era verde, uno era marrone, uno era viola, di diapositive che illustravano il ciclo di produzione dell'acciaio, e che poi mio papà, quando è andato in pensione, era andato anche a mostrare in alcune scuole, ovviamente dove magari c'eravamo noi figli o comunque figli di amici, e devo dire che forse queste cose, io spero di ritrovarle, di trovare questi set eventualmente da rendere disponibili, potrebbero essere, ecco, delle attività che anche una fondazione come la vostra potrebbe sviluppare proprio per rendere anche orgoglioso, diciamo, il territorio di quello che è stata il Italsider e di quello che è stato il ciclo dell'acciaio. Poi Tonino Gozzi sicuramente è una persona che è stata legata tramite suo zio all'Italsider, e quindi potrà anche il professor Gozzi sicuramente aiutarvi. Io sono sicuramente a disposizione, ho anche una delega all'innovazione, quindi mi fa molto piacere che nelle vostre linee di mandato ci sia l'innovazione, proprio perché Genova è stata il fulcro dell'economia dell'acciaio, è stata innovativa, può esserlo ancora per il futuro, e si può riportare tanta economia anche legata a questo, grazie magari anche all'azione della vostra fondazione. Quindi davvero grazie per aver coinvolto il comune. Io non sono stata coinvolta forse in questo processo, però naturalmente sono a disposizione e sono orgogliosa che nasca questa fondazione. Grazie.
Grazie. Grazie consigliera Gaggero. Grazie consigliera Gaggero, che mi stimola, scusate, forse non dovrei, ma una riflessione: lo storico dell'arte, che ahimè esce sempre fuori, proprio perché appunto l'importanza della cultura dell'acciaio, della materia acciaio, pensiamo nella cultura Liberty a livello europeo, a livello mondiale possiamo dire, ma anche a livello ovviamente genovese e ligure, e quindi proprio anche la creazione di un museo come questo può essere un valore aggiunto, un ulteriore, diciamo, tassello a quella che è l'offerta culturale, turistica per la nostra città. Quindi assolutamente un'iniziativa molto interessante, che spero ci trovi tutti d'accordo e tutti disponibili appunto per dare una mano con contributi vari. Grazie. Prego consigliere Alfonso.
Allora, grazie, e rispondo intanto alla storica dell'arte che è nella presidente Manara, per ricordare l'importanza che all'ex Ilva negli anni 60 ha avuto l'esperienza di Eugenio Carmi, e che fu fondamentale per portare l'arte in fabbrica. Anche recentemente la mostra che si è tenuta al Teatro del Falcone sulla Genova anni 60 ha riportato quelle che erano anche le indicazioni date agli operai della fabbrica, fatte da un artista come Eugenio Carmi. Per cui devo dire che il rapporto tra l'arte e la fabbrica parte anche da queste cose. Ma sono incuriosita per una serie di ragioni, sono molto interessata a quello che succede a Cornigliano, che è uno dei punti di riferimento della storia industriale di Genova, e vorrei soltanto avere dei chiarimenti e portare qualche mia idea su questo. Allora, per quello che riguarda la parte museale in sé, E quindi il riferimento che ho fatto a Eugenio Carmi non è casuale, nel senso che mi va benissimo anche ricordare, Laura Gaggero ricordava tutta l'attività di tipo sociale che faceva, che ha sempre fatto, mi ricordo il Teatro dell'Ital Sider, da altre parti della città si andava a vedere gli spettacoli al Teatro dell'Ital Sider. E appunto tutta questa parte, l'acciaio calato nella città, secondo me ha un senso. Ha un senso nel ricordarne la storia, nel ricordare quello che è stato Cornigliano e quella che è stata la figura di Oscar Sinigaglia, non soltanto considerarlo come il nome a cui si intitola una fabbrica. Oscar Sinigaglia, ingegnere di origine ebraica, che riuscì a salvarsi, però venne bloccato nella sua attività di costruzione, di realizzazione dell'impianto siderurgico di Cornigliano proprio per la sua religione, e soltanto dopo la liberazione poté riprendere il suo posto e portare a compimento la realizzazione delle acciaierie di Cornigliano. Le acciaierie di Cornigliano peraltro hanno costruito, sì, l'impianto, ma hanno cambiato volto al ponente, e questo anche va considerato, perché la collina di Erzelli è stata tagliata per poter fare i riempimenti a mare per poter realizzare le acciaierie. Quindi penso che nel Museo dell'Acciaio si debba anche raccontare che cosa è successo in quel pezzo di città per poter costruire le acciaierie. Perché altrimenti rimane un discorso, cioè le acciaierie non sono state calate dal cielo e Cornigliano non è sempre stata fatta così. Era fatta in un'altra maniera, io non faccio parte di quelli che dicono che rimpiangono la spiaggia di Cornigliano, però almeno raccontare cos'era prima Cornigliano e cosa ha significato il cambiamento del ponente, anche con, diciamolo, le servitù che sono state imposte al territorio, perché poi si è arrivati fino agli anni 90, quando con l'impegno, in primo luogo, del Comitato Salute e Ambiente delle Donne di Cornigliano, si è arrivati a una diversa decisione su quello che doveva essere l'industria siderurgica a Genova, passando dal caldo al freddo e contemporaneamente restituendo a Cornigliano, come oggi si sta faticosamente e non ancora compiutamente facendo, una vivibilità che non c'era. Quindi questo penso che sia una premessa necessaria in quello che verrà messo in questo museo, perché vedete, museo è una parola fluida, nel senso che museo ha il vecchio modo di essere inteso come un qualche cosa di statico, mentre invece si vuole parlare di un qualche cosa di dinamico, e quindi questi sono degli elementi, la dinamicità deve essere anche l'interazione con il territorio. Un'altra cosa, sempre in questo, giusto, faccio riferimento a quella bella mostra sugli anni 60, perché c'erano molti materiali che vengono dalla Fondazione Ansaldo, dall'archivio di Fondazione Ansaldo. Quindi mi chiedo se Fondazione Ansaldo potrebbe far parte di questa attività, perché poi a monte di tutto, ve lo dico, l'impegno di Acciaierie d'Italia è anche molto legato a sapere che cosa succederà al polo siderurgico genovese, quindi che cosa accadrà del futuro dell'acciaio in Italia, perché questo non è del tutto così scontato che sia tutto tranquillo e tutto positivo. Cioè, lo vorremmo, ma non è detto che lo sia, e ovviamente tutti quelli che sono i lavoratori e tutte le realtà, le imprese che sono legate a questo settore ne sono ben coscienti. Un'ultima cosa volevo ancora aggiungere, ed è la questione della formazione. E attenzione, ci sono anche già altre realtà che fanno formazione sotto questo profilo, perché per esempio all'Istituto Odero so che ci sono dei corsi, lo so perché c'era andata a fare un incontro con i ragazzi, ci sono dei corsi che poi sono direttamente in collegamento con l'azienda, e quindi anzi venivano proposti. Quindi il problema non è, e poi c'è l'Istituto Italiano della Saldatura che a sua volta fa di queste cose, e altre realtà di questo tipo, per cui prima di proporre mi va benissimo che Federacciai insista su questo, perché Federacciai Comunque, in ogni caso, se vuole mantenere un rapporto col territorio, mi va più che bene che faccia tutte queste cose. Però stiamo attenti a non fare dei doppioni, perché non servirebbero a niente e non porterebbero comunque nessun elemento in più, perché allora la formazione si andrebbe un po', come dire, a parcellizzare in varie realtà. E un'ultima cosa, quindi il consiglio di amministrazione della fondazione, che potrebbe dare vita a tutto quanto, sarà composto da chi e sarà gratuito? E nel senso, ci sarà anche il comune, avrà una sua parte. Ultima cosa, la sistemazione di Villa Serra, chi la paga? Grazie di tutto.
Grazie consigliere Alfonso per i tanti spunti interessanti, faremo qualcosa, speriamo di fare qualcosa. Passo la parola al consigliere Falcone, al consigliere Aimè si è prenotato prima, scusatemi. Prego, consigliere Aimè.
Grazie Presidente, saluto con piacere l'assessore e tutti gli auditi. Come ex presidente di una fondazione, la Fondazione Asilo Infantile Tolot, che ho gestito per quasi 3 anni come presidente, e mi è piaciuta molto la faccenda di poter proseguire con le proprie gambe e questo denota che a monte c'è tutto un progetto ben organizzato e strutturato, questo è molto importante per una fondazione. Credo che sia un progetto prestigioso, autentico per la città di Genova e mi auspico appunto che possa continuare la sua strada sempre nel migliore dei modi e nel suo percorso migliorativo. È molto interessante anche l'accenno delle simulazioni per saldatori e gruisti su carri ponte, che denota anche un particolare interessamento per queste figure dei lavoratori. E devo dire che è interessante anche il passaggio che l'acciaio è industria, quindi lavoro, e arte e innovazione. Quindi faccio i migliori auguri a questa fondazione, alla Cristianina Fondazione, e grazie a tutti.
Grazie consigliere Aimè. A lei la parola, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. Diciamo che potrei anche non farlo questo intervento in quanto mi hanno anticipato i commissari che hanno parlato prima di me. E anch'io ho accolto con favore la considerazione che fra 3 anni saremo in grado di camminare da soli. Ecco, su questo volevo un attimino, se fosse possibile, qualche elemento di dettaglio in più. Così come sul progetto tecnologico, cioè quindi perché si è parlato di simulazione, quindi capisco che quando si organizza, si pianifica, si progetta, si costruisce, è tutto un po' teorico, però poi fra 3 anni, fra 4 anni si faranno i conti con la realtà, per cui volevo un attimino anche qualche altro dettaglio in più. E poi per quanto riguarda quello che ha detto in parte la commissaria Alfonso, anche io sono a conoscenza dell'esistenza dell'Istituto Italiano della Saldatura, tra l'altro ente morale, quindi voglio dire è una struttura, un'eccellenza di Genova che io personalmente ho avuto modo di incontrare a Reggio Calabria nelle officine Omeca, che rappresenta la struttura più grossa di saldature e creazione di manufatti, e hanno inviato, non so se definirli impiegati, ma comunque rappresentanti per formare il personale nell'ambito della saldatura e anche per certificare lavori che vengono prodotti. Quindi chiedevo anche io se vi sarà possibile creare una relazione e quindi una specie di inclusione anche facendo conto di questa esperienza che già è abbastanza nota. Anche perché il loro motto, quello dell'Istituto Italiano della Saldatura, è unire, mai dividere. Quindi si pongono pongono in una prospettiva di non creare diciamo divisioni. Pertanto va bene, sono favorevole a qualsiasi cosa nasca e possa essere diciamo un vanto per questa città, e questa lo è e lo sarà, perché parte dai successi e parte dalla notorietà che Genova nell'ambito dell'acciaio ha già consolidato la sua leadership, per cui volevo qualche dettaglio in più. Grazie.
Grazie consigliere Falcone. Prego consigliere Ceraudo.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio i miei colleghi, perché poi sostanzialmente sono i miei colleghi, quindi sappiamo bene le vicende che viviamo e che stiamo vivendo ormai da una quindicina, ventina d'anni quasi, quindi con Acciaierie d'Italia e quello che sta accadendo. E la questione del museo è una questione virtuosa sicuramente, che ha bisogno di sviluppo e di partnership per creare l'opportunità appunto di fare un percorso virtuoso sul mondo del lavoro e della siderurgia. Quando io sono entrato, io sono di seconda generazione appunto in Acciaierie d'Italia, entravi che avevi diciamo una parte di lavoratori che ti davano e trasferivano quell'esperienza è importante trasferirla, e il museo può essere un'occasione e un importante veicolo appunto per riuscire a trasferire e mantenere un ricordo che non deve essere un ricordo negativo, quello dell'acciaio a Cornigliano, ma un ricordo positivo, perché è la storia della nostra città che ha comunque lasciato un segno importante a livello industriale e sicuramente anche a livello di tessuto cittadino. Quindi sarà importante appunto che il Comune in questo percorso, insieme anche penso che vada coinvolta in maniera forte ed energica la Regione, per riuscire comunque a dare uno spunto maggiore e un'assistenza maggiore al museo, perché inizialmente certamente ci sarà la necessità di dare i mezzi e fornire strutture perché possa essere e diventare una realtà, perché sennò rischiamo appunto di non riuscire a far integrare questo museo appunto dell'acciaio, che ha delle finalità anche di appunto creare dei lavoratori di domani, quindi collaborando con scuole, collaborando con società e sapendo appunto il tessuto industriale che abbiamo a Genova, che va sicuramente preservato e rinforzato, perché negli ultimi tempi con le problematiche che abbiamo con Acciaierie d'Italia, Ansaldo, purtroppo lo stiamo vedendo, per fortuna a oggi Fincantieri non subisce questa situazione, ma sappiamo che c'è una grossa trasformazione in atto e quindi diventerà uno, avrà il bacino più grosso del Mediterraneo, quindi avremo una trasformazione notevole sul campo delle riparazioni e costruzioni navali, quindi su quel contesto bisogna tornare a formare i lavoratori di domani, facendo capire che fare l'operaio non è una ristrettezza, ma è un valore aggiunto, perché è un know-how che è importante portare avanti per la nostra città e soprattutto per le nostre maestranze, perché è importante saper lavorare bene e lavorare in determinati campi. A oggi effettivamente non abbiamo una preparazione tecnica e un percorso virtuoso. Questo può essere anche un mezzo, oltre appunto a dare l'opportunità di avere un museo che è fondamentale, comunque trasmettere la cultura e il passato della città, comunque a creare un percorso. Faccio un ultimo appunto sulla questione Acciaierie d'Italia, perché ne approfitto, perché comunque sono dei rappresentanti sindacali ed è importante mantenere il punto sulla questione, e che anche lì il Comune dovrà prendersi delle responsabilità molto importanti, visto che la situazione di Acciaierie d'Italia è diciamo abbastanza complicata, e non soprattutto per la questione delle aree, quanto sulla sostenibilità dell'acciaio e di continuare la produzione dell'acciaio nella nostra città. Il resto viene dopo, quindi tanto noi abbiamo collaborato finora anche sul progetto e sulle questioni, sono tutti i miei colleghi a cui voglio bene, quindi vi saluto e faccio i migliori auguri perché il progetto possa essere finalizzato e portato avanti in maniera forte da tutti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Ceraudo, per queste parole appunto di condivisione assoluta su un bellissimo progetto. Prego, consigliera Gaggero.
Grazie Presidente. Solo perché, scusate, ma mi sono venuti in mente degli spunti anche rispetto a quello che diceva Ceraudo sul trasferimento delle competenze, sicuramente in acciaieria questa è il trasferimento delle competenze da una generazione all'altra è sempre stato un po' il fulcro, no, del lavoro. Io ricordo che appunto mio papà me ne parlava moltissimo di questo, proprio del passaggio da una generazione all'altra, delle competenze e anche della necessità di, per Genova, nel momento in cui si è sviluppata Little Cedar, di portare anche manodopera ad altre regioni. Per esempio mi raccontava che in fonderia c'erano moltissimi bresciani, perché anche proprio per la formazione fisica eccetera avevano una resistenza, no? Ovviamente diversa, no? Però dico questo perché comunque è importante che anche nel museo appunto secondo me si parli molto di, perché questa è una storia italiana, voglio dire la nascita, la crescita dell'Italia Sider è proprio una storia dello sviluppo dell'industria italiana e anche fa capire come da questi trasferimenti appunto anche da altre regioni si sia poi sviluppata, no? Anche si siano sviluppati i quartieri, si sia sviluppata la socialità a Genova, quindi credo che questo sia un elemento importante, così come poi è importante anche far emergere tutte quelle che sono state le partnership che comunque Italia Sider aveva con tante aziende, perché nelle vostre linee di mandato c'è la parte appunto legata all'industria, Italia Sider forniva i grandi produttori di elettrodomestici, quindi magari adesso non ci sono più, no? alcuni marchi di elettrodomestici, però comunque le lamiere venivano comunque prodotte da Italia Sider, c'erano la banda stagnata con tutta la parte delle lattine, mio papà mi aveva portato la lavorazione della lattina della Cirio, per dire, no? Mi aveva portato il foglio della lattina e poi mi aveva portato le varie fasi, no? di lavorazione di questa lattina. Sono sicuramente tutte cose che voglio dire in un museo immagino ci saranno documentate, ci saranno spiegate, ecco, però credo che deve emergere molto questo ruolo dell'industria dell'acciaio rispetto a quello che è stato anche proprio lo sviluppo dell'Italia, lo sviluppo dell'industria italiana nei diversi settori, appunto dalle auto a quello che possono essere appunto i prodotti alimentari conservati piuttosto che gli elettrodomestici. E magari ecco, se ci sono aziende che sono ancora appunto hanno avuto delle partnership con Italia Sider, mi farebbe piacere che venissero coinvolte perché chiaramente credo che porterebbe lustro anche alla nostra città. Grazie.
Grazie consigliera Gaggero. Prego consigliere Vaccalebre.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti quanti, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi dei colleghi e molte cose sono condividibili e non mi ripeterò. Da ragazzo cresciuto a Cornigliano, quando ancora l'ex Ital Sider era in piena attività, guardo un po' la cosa sotto l'aspetto del cittadino. Dunque vorrei fare due domande all'assessore. Qual è se la previsione della ricaduta economica sul quartiere, sulla città, che ci sarà grazie all'apertura di questo museo, e quali servizi questo museo darà ai residenti del quartiere. Grazie.
Grazie consigliere Vaccalebre. Non vedo prenotati altri consiglieri per altri interventi, quindi io cederei la parola per le risposte alle tante interessanti domande al signor Cecchini prima. E poi chiude l'assessore? Risponde. Benissimo, prego signor Cecchini.
Le domande sono molto molto interessanti e io vi ringrazio. Non pensavo di dover rispondere a domande così importanti. Cercherò di rispondere non singolarmente ma nell'insieme. Mi sono preso degli appunti, quindi risponderò da Lagaggero a Motolese, se non erro. Matale. Allora, sensibilità, simulatori, cultura, cos'è l'acciaio, laboratori didattici e una cosa molto più importante di queste cinque sono lavoratori L+, Guido Rossa, che cos'è l'acciaio? E mi spiego. La prima volta che ci siamo incontrati con il sindaco, ci siamo incontrati e io ho portato un A4 con 25 righe spiegando delle linee guida di quello che poteva essere un'idea di un museo moderno. E lui mi disse, va bene, l'importante è che non ti fermi a Masone. Io ho detto, no, veramente io già sto parlando con Barcellona e Praga. Quindi questa è la situazione. Questo per poi inserirmi nella sostenibilità e nella ricaduta del quartiere. Perché i lavoratori L+? Perché diventa un progetto pilota a livello nazionale, anzi posso dire dopo l'incontro con IG Metall, il più grosso sindacato europeo dei siderurgici, diventa un prodotto, lo chiamo prodotto perché è un prodotto, di un progetto a livello internazionale, cioè riconvertire i lavoratori L+ nel segmento industriale, ma da un punto di vista culturale. Qui abbiamo il presidente della Guido Rossa che sarà il nostro bibliotecaio. Per quale motivo? Perché noi avremo una biblioteca digitale che stiamo sviluppando già ora con Wind 3, dove saranno consultabili tutti i testi, da come nasce l'acciaio alle lotte sindacali, ma non solo quelle italiane, ma anche quelle tedesche, francesi, spagnoli, con tutti quei compagni che ci incontriamo, diciamo, no? Annualmente. Perché? Perché ormai, e stiamo facendo un discorso che effettivamente forse è l'unico veramente europeo sotto certi aspetti, e il museo si incastra in questi concetti, cioè che cos'è l'acciaio? Se io vi domando a voi adesso che cos'è l'acciaio, perdonatemi, non vuole essere una domanda arrogante, è semplicemente una domanda da scuola. Io sono convinto che difficilmente mi saprete rispondere, ma non perché c'è una regola chimica per cui si passa dai rottami alla ghisa e poi i vari tipi di acciaio. Perché la domanda che farà il museo agli studenti e a tutti coloro che verranno a visitarlo sarà che il museo vuole offrire la possibilità di far capire che l'industria oggi non deve essere più un'industria ottocentesca o novecentesca che fa morire la gente, ma deve essere un pungolo sulle chiappe degli industriali, va bene? Per le modifiche, ecco perché si parla di innovazione e di cultura, due punti fondamentali, perché oggi noi sappiamo, io ve lo posso dimostrare, che fare una centrale a Cornigliano con un forno, va bene? Non ci sono emissioni, ok? E questo è dimostrabile. Dimostrabile da come? Da un dato di fatto. Possiamo andare a visitare insieme, oppure la potete vedere su internet, l'industria siderurgica di Duisburg, che era peggio di quella di Taranto, ma che i tedeschi l'hanno messa in bolla in 5 anni. Ora, io mi domando, visto che noi abbiamo insegnato ai tedeschi a fare l'acciaio, perché noi gliel'abbiamo insegnato a fare l'acciaio, col ciclo integrato, va bene? Non riusciamo noi a fare quello che hanno fatto loro in 5 anni e mettere in bolla le nostre industrie? Sì che lo possiamo fare. E che cos'è l'acciaio? Se voi vi guardate intorno in questa stanza e togliete tutto ciò che è costruito con macchinari in acciaio o con acciaio, non rimangono neanche le mura. Ok? Questa è l'importanza strategica. L'acciaio è più strategico del petrolio, della chimica. perché senza l'acciaio non si può tirar fuori il petrolio. Questo l'hanno capito molto bene, perché i nostri concorrenti, i nostri, come si suol dire, competitor, e per questo motivo che vorrebbero che l'Italia non avesse più una siderurgia forte. Il forno numero 5 mette paura se torna a funzionare. Se non sbaglio fa da solo circa 8 milioni di tonnellate. È questo, e 8 milioni di tonnellate significa che i conservieri, quelli che fanno le famose lattine, come diceva l'assessore Gaggero, la Cirio o altri tipi di lattine, non andrebbero a comprarlo strozzati da tedeschi o francesi, ma lo comprerebbero direttamente in Italia. Basterebbe che questa industria acquisti un 25% in più in Italia, che a Cornigliano anziché 900 operai ne lavorerebbero 1400. Il ciclo integrato dell'industria di Cornigliano ha fatto scuola anche in questo, cioè il ciclo integrato non è soltanto per l'acciaio, ma anche tra industria e industria. E se vogliamo parlare di boom economico italiano, il boom economico si ha quando gentilmente la consigliera Alfonso ha nominato Oscar Sinigaglia, nasce dal momento che Oscar Sinigaglia incontra Valletta, oggi lo chiamerebbero AD Fiat, e nascono le 500, le 600, le lavatrici. È questo il discorso. Il museo vuole riportare in auge questo tipo di filosofia. Io, noi non ci siamo inventati nulla, basta andare in Fondazione Ansaldo, ecco consigliera il rapporto che abbiamo con Fondazione Ansaldo, noi già un anno e mezzo fa abbiamo stabilito dei patti con Fondazione Ansaldo, che tutta la letteratura che loro hanno saranno in partnership con noi. Pochi sanno che l'Italsider faceva una rivista dove scrivevano dei signori che si chiamano Italo Calvino. Pochi sanno, io l'ho detto personalmente all'amministratore delegato di ArcelorMittal, che manca dal bilancio 50 milioni di euro. E lui mi fa, come fai a saperlo? Spiego la cosa. Quando ci fu il Festival dei Due Mondi, la prima o seconda edizione, adesso non ricordo, l'Italsider si impegnò a contattare i più grandi artisti a livello mondiale, faccio due nomi, un italiano era Burri e l'altro era Calder. Attualmente c'è una scultura di Calder, la potete vedere anche credo a Palazzo Reale, che fisicamente è davanti alla stazione di Spoleto. Quella scultura vale oggi 25 milioni di euro, solo quella, senza considerare quelle che ha fatto Burri e quelle che hanno fatto altri artisti. Questa era l'Italsider, questa era la mentalità. Ora, noi nel nostro piccolo vorremmo riprendere questa situazione e far sì che questo venga conosciuto, perché questa è la base fondamentale del museo. Il museo, cari consiglieri, non sarà un museo statico. Quello che stiamo progettando, anzi quello che è già progettato con Wind 3, è una cosa semplicissima. È una tecnologia che attualmente stanno sperimentando e che a noi ce la daranno in partnership. I costi saranno pagati dai soci. E questa tecnologia è che questa riunione io la posso riprendere e trasferirla in qualsiasi parte del mondo in 3D. Quello che svilupperemo, quindi non ci sarà un accavallamento per le scuole con le altre scuole, tipo l'istituto di saldatura e quant'altro, perché noi avremo un simulatore di ultima generazione creato apposta da una piccola società di Torino che attualmente usano i piloti per fare le loro ore di lezioni sulle aeromobili. Quindi non ci sarà accavallamento, anzi sarà talmente specifico che ce lo verranno a copiare. E tutto questo è possibile per un motivo semplicissimo, perché tramite la Guida Rossa e tramite i lavoratori in LPU che hanno esperienza decennale, quindicennale di saldatura di carri ponte, affiancheranno i tecnici per sviluppare ancora meglio questi prodotti. Ed è la prima volta che accade. Quindi Questa è la, per quanto riguarda la sostenibilità economica e che cosa porterà Cornigliano, beh, già Cornigliano porta una cosa molto semplicissima, che anche i corniglianesi non sanno, per esempio, che Cornigliano negli anni 60 era conosciuta, mentre Genova no. Mi spiego. Quando la Sider Expert, società fondata per commercializzare l'acciaio, vendeva acciaio in Giappone, domandando a chi andava giù a vendere, a questi direttori che andavano a vendere l'acciaio, gli dicevano dove abiti. Un direttore di questi disse: abito a Genova, e il giapponese rispose: quella piccola città vicino a Cornigliano. Quindi questo vi fa capire che cosa significa. Quando io dico ai miei amici spagnoli o inglesi che Little Cedar, poi successivamente Ilva, adesso Acciaierie d'Italia, sono l'unicum nel mondo, io dico tra virgolette purtroppo, dove è stata incistata una fabbrica all'interno di un quartiere residenziale. Perché Cornigliano era un quartiere residenziale, ok? Ma avevamo delle esigenze all'epoca. Perché avevamo delle esigenze? Perché il ciclo integrato nasce con Oscar Sinigaglia per un motivo semplicissimo a Cornigliano, a Bagnoli, a Taranto. Perché noi non avevamo né strade né autostrade nel dopoguerra, per cui l'uniche vie transitabili era l'acqua, cioè il mare. E quindi è lì che nasce, con sacrifici di abbattere Castello Raggio e la spiaggia. Questa purtroppo è la situazione. È stata fatta una scelta giusta, sbagliata, non lo posso giudicare. Sostenibilità per Cornigliano, il logo del, già io parto dal logo, il logo è MEC, Museo Acciaio Cornigliano. Che cosa otterrà? Io spero che il Comune mi dia la possibilità di avere una fermata di autobus davanti al museo. E io spero che Cornigliano risponda in una certa maniera, per un motivo semplicissimo, che avranno dei benefit per quanto riguarda la visita al museo. Come stanno facendo adesso molti musei, per esempio, in America, dove nel quartiere dove è il museo, coloro che vi abitano hanno dei benefit. Il museo, vi posso dire, che non si entra gratis, ma si entrerà soltanto, non soltanto, pagando un regolare biglietto, ma lo dico in maniera molto spassionata, pagare un biglietto significa pagare grosso modo un 35% alla SIAE. Quindi cercheremo di far pagare meno biglietti e di far entrare portando lattine, plastica e materiali ferrosi, perché avremo dei contenitori appositi per mettere queste cose. Quello sarà forse l'80% dell'accesso. Questo che sta a significare che se io posso avere 30.000 visite l'anno, parto con questo, voglio averne di più, ma se ho 30.000 visite saranno 30.000 chili di materiali di recupero, che sul mercato il materiale ferroso in questo momento è 190, €1,90 al chilo. Per cui quello diventa un finanziamento per me, più del biglietto. Quindi queste sono le situazioni. Per quanto riguarda Oscar Sinigaglia, l'abbiamo scelto non per tanto perché è stato, diciamo così, l'inventore, la messa, perché è stato forse l'unico, è stato talmente forte il suo progetto, che nel 1938, quando sono scattate le infami leggi razziali, lui fu tenuto dal fascismo in riserva, senza essere disturbato. Nel 1945-1946 è stato ripreso il progetto e da quel momento ha dimostrato quanto valeva questo progetto. Attualmente stiamo alla ricerca di alcuni eredi di Oscar Sinigaglia per poterli invitare il giorno dell'inaugurazione. Quindi diciamo che questa è poi una cosa fondamentale, è far capire come nasce la siderurgia genovese, che era dalla Foce fino a Cornigliano una serie di piccole officine, grandi o grosse, che facevano bulloneria per le navi, che si riunirono tutti quanti, in più a tutte le lotte sindacali che ci sono state. Cioè Genova è stata, io lo dico da romano, ma la conosco ormai da qualche anno e la studio perché a me piace, come ho detto al sindaco, tu ci sei nato, io l'ho scelta, quindi sono molto più genovese io avendo la scelta che uno che ci nasce, per cui, perché sono rimasto appassionato da questa situazione industriale, economica. Va bene, qui nasce un po' tutto, è stato un laboratorio, una città che ha fatto di tutto, dalla cambiale dei contratti marittimi. Quando io dico agli altri che i contratti marittimi fino ai primi del Novecento venivano redatti a Londra in inglese e in genovese, la gente non ci crede. Quindi queste sono le forme che il museo, un museo che sarà un hub più che un museo, vogliamo dare un'impronta, come lo fu l'Ital Sider, anche il museo vuole dare un'impronta diversa, vuole insegnare, non lo so se la questione è arrogante, ma vorremmo insegnare a come si fa oggi un museo, non 2.0, ma 4.0. E se io sono riuscito ad ottenere Wind 3 per sviluppare questo tipo di progetto con queste tecnologie, alcune non sono in commercio, parlo di tecnologia olografica, cioè tutta una cosa che può dare anche alle scuole un miglioramento. Stiamo sviluppando un'applicazione per quanto riguarda appunto Saldaturre Carriponte, che possiamo fare contemporaneamente istruzione a più di 500 studenti, contemporaneamente. E questo non lo fa nessuno, ecco la nostra, diciamo, quello che vorremmo fare. Per come si sosterrà? La cosa è molto semplice, ci sono i prestiti, ci sono gli eventi, le collaborazioni. Per quanto riguarda gli eventi, già stiamo trattando con vari musei, per esempio, non è detto che noi dovremmo sempre comunque presenziare con cose in acciaio, ma potremmo fare anche, non so, prendere Palazzo Reale, filmarlo e trasferirlo in 3D a Barcellona per far vedere i contenuti che ci sono dentro. Quello che il progetto digitale, questo lo può fare. Noi stiamo sviluppando questo tipo di situazione e questo ci porterà dei soldi. Cioè vogliamo dimostrare che se oggi anziché spostare un quadro e portarlo in un'altra sede estera, oggi ci costa, a seconda del valore del quadro, ci costa assicurazione, sicurezza, trasporto e logistica. Ok? Diciamo che un quadro, io ho avuto l'esperienza di un Caravaggio costa per queste quattro cose 100.000 euro. 100.000 euro che un museo va a risparmiare e di conseguenza si abbassano anche determinati livelli, quindi domani, una volta che ci sarà il museo e voglio trasferire un Caravaggio a Praga, in realtà virtuale, in 3D, è come se fosse vivo, praticamente noi potremmo ricevere 100.000 euro soltanto per fare questo trasferimento tecnologico, perché diventa un evento. È per questo che io spesso all'assessore gli dico dobbiamo sbrigarci, perché se queste tecnologie poi vanno in commercio perdiamo l'onda e dovremo essere i primi, perché quello significa fortemente una sostenibilità per 5 anni per noi. Credo di aver risposto bene o male a tutti.
Sì. Grazie signor Cecchini. Mi permetta, però, un Caravaggio visto de visu, al di là dell'importanza, appunto, delle cose. No?
Ha lo stesso effetto che voi vedete, ancora me, perché no. Santa Maria del Popolo, lei ha chiesto a mettere un euro,
se ne sì. Vabbè, scusate per questa mia, un Caravaggio visto, vabbè, no, ne riparliamo, ne... prego, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. No, mi ha colpito quel concetto e quella, se possiamo dire, quella novità, quella di utilizzare
come ingresso dal punto di vista di quota parte del biglietto il recupero di materiali ferrosi. E, come dire, complimenti a chi l'ha pensata, però mi faceva un attimino pensare a un discorso. Per fare un chilo d'alluminio, se non ricordo male, ci vogliono circa 60-70 lattine. Avete pensato come gestire queste persone magari che arrivano con buste piene di lattine per cercare di... perché poi c'è anche questo problema. Grazie.
Grazie consigliere Falcone, prego signor Cecchini, certo.
No, prima volevo fare un piccolo accenno al consigliere che nel discorso che facevamo con la Presidente, le rispondo, se lei adesso va a Roma, a Santa Maria del Popolo, può vedere tre Caravaggio, però deve inserire un euro e ci sono dei lumini gialli che non gli fanno capire, sì, vede un cavallo, una cosa, eccetera, eccetera. Con la realtà virtuale è come se lo vedesse a 50 centimetri di distanza. Cioè lo vede come se fosse realmente davanti a lei, l'unica differenza è se ci mette la mano o lo sposta. Tutto qui, la differenza è soltanto quella. E tutti si stanno proiettando, dal MoMA al Guggenheim, tutti stanno cercando di poter sviluppare un concetto di questo genere. La pandemia ha sviluppato maggiormente questa problematica. E si possono fare degli eventi a bassissimo costo, però vengono in più città. Cioè lo stesso evento, lo stesso quadro, per esempio, può essere visto in 10, 15, 20 città nel mondo, senza spostarlo, minimamente. E invece di spendere 100.000 euro, magari chi fa questo evento ne guadagna 30.000 per ogni tipo di evento che crea nel mondo. Per quanto riguarda la logistica, stiamo lavorando con il presidente di Amiul, il dottor Gioan Battista Raggi, per avere dei contenitori appositi per gestire appunto questa situazione. No, facciamo, guardi, noi vogliamo fare da noi, abbiamo creato una fondazione per essere liberi, no? Da decisioni. Siamo in contatto con società che lo fanno e che gestiscono e che vorremmo anche addirittura personalizzarli. Quindi, voglio dire, L'unico rapporto con Amiu, anzi tra l'altro sta andando avanti perché c'è Amiu e Consorzio Ricrea Acciaio, che già fanno da un punto di vista dell'educazione scolastica e quant'altro questo tipo di recuperi qui. Quindi noi in abbinata col Consorzio, che sarà partnership con noi, già ce l'ha detto, quindi senza nessun problema. E sarà sia in solido, cioè in moneta, sia con la loro struttura. Considerate che il Consorzio Ricrea Acciaio sono 250 aziende, quindi va bene così. No, ci stiamo pensando alla logistica, quindi non è un problema, ma la ringrazio di aver sviluppato questo tipo di tematica. Grazie.
Grazie signor Cecchini. Prego, consigliere Alfonso.
Posso chiedere ancora un chiarimento, anche perché per il momento poi penso che su questo mi risponderà l'assessore Mascia. Perché si sono fatte molti discorsi, molte cose. Io conosco in Graziano Cecchini anche un artista, come dire, che ha fatto delle cose di un certo effetto anche artistico. E, però al di là del parlare dei Caravaggio, visto che secondo me poi l'arte è un concetto estremamente, come dire, anche personale, anche volatile, però qui stiamo parlando del Museo dell'Acciaio, appunto MAC, come sarà, Museo dell'Acciaio Cornigliano. Allora mi chiedo, il Comune di Genova quanto davvero pensa di entrare soltanto con questi 30.000 euro in cui entra nella fondazione, oppure ci sarà bisogno di una gestione in ogni caso, ci sarà del personale, ci saranno, d'accordo che, perché i biglietti, da quello che so, come avviene con tutte le realtà museali, coprono soltanto una parte abbastanza minima di quelli che sono i costi di gestione delle strutture. E quindi mi chiedo, la sostenibilità del progetto sarà garantita da Federacciai? Mi va benissimo, ma il Comune in tutto questo come pensa di essere coinvolto? L'utilizzo dei lavoratori dei lavoratori, insomma, diciamo in questo momento in condizione di cassa integrazione o d'altro, per animarlo è una cosa che io ho visto fare ad esempio nelle miniere inglesi con quelle chiuse da Margaret Thatcher, con gli ex minatori che accompagnavano i visitatori, lo so perché ci sono andata, avendo una passione disumana per i musei industriali, per cui mi faccio questi giri strani, però appunto c'era una struttura proprio legata anche in quel caso era l'area territoriale, sia proprio alla proprietà della miniera. Quindi vorrei sapere se su questo progetto le persone saranno poi pagate, perché insomma non credo che tutto quanto si faccia poi con il volontariato, almeno anche che ritengo che il lavoro vada sempre pagato. E quindi volevo poi sapere appunto quello che diceva, giustamente Cecchini parlava di una fermata dell'autobus davanti al museo, benissimo, ma il museo ha bisogno di lavori e chi li pagherà?
Grazie consigliere Alfonso. Allora cedo la parola all'assessore Mascia, prego assessore.
Io mi limito a far presente quello che è oggetto oggi di questa commissione, che è l'adesione da parte del Comune alla fondazione e l'approvazione dello schema dell'atto costitutivo e dello statuto. Questo significa che cosa? Che questo è un primo step rispetto al quale, come ho letto poc'anzi anche dalle premesse di questo provvedimento, la costituzione poi del museo è un passo successivo, nel senso che questo per noi è un modo, diciamo, di entrare e costituire una fondazione della quale peraltro lo Stato, i soci che sono previsti allo Stato sono il Comune di Genova e le Acciaierie d'Italia, ma lo stesso statuto per come è congegnato apre la possibilità che di qui alla formale costituzione davanti al notaio subentrino anche altri soci che sono praticamente anche quelli che ha poc'anzi nominato e di cui ha fatto cenno il dottor Cecchini. Da questo punto di vista, quindi, la fondazione per noi implica un versamento di una quota, che è quella dei 30.000 euro, implica che non è nella fondazione il Comune esposto a nessun tipo di spesa o alea di gestione, ma che ovviamente il Comune ha, e rispondo alla domanda che aveva fatto la consigliera Alfonso rispetto alla struttura, diciamo, tra virgolette, sociale della Fondazione, la struttura sociale è composta da un membro nominato dal Comune di Genova, uno di Acciaierie d'Italia, poi ce ne sono due che sono membri nominati dai restanti soci fondatori, che quindi si presume possano essere anche altri ulteriori e saranno altri ulteriori rispetto al Comune Acciaierie d'Italia, e poi tre membri che saranno nominati dall'Assemblea dei fondatori e degli associati insieme. Questi tre membri in questa Assemblea dei fondatori e degli associati insieme faccio presente che i voti saranno ponderati, quindi ai fini della nomina di questi tre, in relazione anche al tipo di al quantum della quota fondativa o una tantum sottoscritta, fondativa se sono fondatori, una tantum se sono associati. Questa è la struttura sociale della fondazione. Quindi quando poi si tratterà di creare il museo vero e proprio, ci sarà poi ovviamente la fondazione che prenderà le sue decisioni, e nella fondazione ci sarà anche il comune, quindi avremo modo di disciplinare tutte quelle che sono le modalità concrete operative, dalla bigliettazione al riciclo dei rifiuti e quant'altro, che sono previste. Noi con questa adesione, che potrà sembrare un passaggio scontato, ma credetemi, dal punto di vista burocratico e dal punto di vista delle procedure amministrative, non è semplice, non è stato semplice arrivare a traguardare questa delibera, perché chiaramente il Comune ha bisogno di garanzie, anche contabili, circa la prospettiva di non spendere dei soldi in vano e di spenderne limitatamente a quello che è salporto. E ovviamente questa prospettiva va calibrata sulla fondazione, ok? Quindi sulla fondazione abbiamo richiesto, come ci è stato dato, un piano economico finanziario, abbiamo richiesto che fosse inserito nell'atto costitutivo l'esclusione della compartecipazione alle spese di gestione. Io faccio presente che c'è un divieto all'articolo 4 dello statuto, non solo di conseguire delle finalità lucrative, perché chiaramente questo sta nella stessa struttura sociale delle fondazioni o delle associazioni, ma addirittura c'è un divieto calibrato di distribuzione ai soci, ai fondatori, ai soci fondatori e associati, agli amministratori, quindi a tutti i componenti anche degli organi sociali, degli utili o di ogni congere, sono menzionati gli avanzi di gestione, riserve di capitale, qualsiasi tipologia di prebende a favore, diciamo, di chi fa parte della fondazione. Questo perché abbiamo voluto fortificare questo aspetto non lucrativo, prevedendo che comunque l'apporto alla fondazione, che non è ovviamente un apporto di carattere lavorativo, perché anch'io sono d'accordo che il lavoro debba essere retribuito, tutto questo volontariato, francamente, però è ovvio che i membri della fondazione non possono essere compensati, questo è fuori discussione, perché non, c'è un divieto di distribuzione anche indiretta degli utili a favore anche degli amministratori degli organi sociali, questo è l'articolo 4 dello statuto. Però la cosa più importante è, al di là di questi aspetti che giustamente la consigliera Alfonso ha tenuto a, diciamo, puntellare, è cosa ci guadagna la città. Cosa ci guadagna la città, che ovviamente non è un aspetto lucrativo, ma è una ricaduta importante dal punto di vista, importantissimo dal punto di vista dell'interesse pubblico, perché se il sindaco ha voluto così tanto questa iniziativa e ha avuto delle interlocuzioni, devo dire, con il signor Cecchini e anche con il comitato promotore, che sono state anche diverse, non sono state poche. 5 anni di interlocuzione, questo vuol dire che l'interesse da parte della città di Genova è fortissimo, perché si intersecano su questa iniziativa non solo la storia, e diceva giustamente sempre la consigliera Alfonso, però non voglio far torto a nessun altro, però oggettivamente anche l'impatto che ha avuto sulla città e sul territorio di Cornigliano, di cui ha fatto cenno anche il consigliere Vaccalebre, evidentemente è significativo, ma quella è un'occasione per noi di evidenziare come l'acciaio, che ha creato occupazione, ha creato delle comunità. Io ho avuto l'onore di conoscere il dirigente Franco Gaggero dell'Italsider, una persona splendida in termini di umanità, in termini di senso di appartenenza alla sua azienda, ma anche di senso di appartenenza alla comunità genovese. Io mi sono commosso quando ne parlava la Laura, perché chi non l'ha conosciuto di persona non sa che quale carica di nobiltà umana riuscisse a trasmettere nella sua semplicità, anche nell'umiltà del lavoro importante, perché aveva una carica direttore del personale, tra l'altro, di risorse della parte finanziaria. Però mi ricordo che era un ruolo proprio cruciale all'interno della dirigenza, con una semplicità e con una anche naturalezza che effettivamente disarmavano anche chi l'ha conosciuto. Insomma, io adesso ho 50 anni, l'ho conosciuto più di 20 anni fa, quindi era un pochino più piccolo. Però intorno all'Italsider, intorno al Dival, intorno all'acciaio, si è creato qua a Genova una comunità di ricordi, una storia, che però diventa, grazie al Museo dell'Acciaio, un'occasione di innovazione e per traguardare quelli che lo stesso Tonino Gozzi evidenziava essere dei traguardi di sostenibilità per il futuro. Perché chi l'ha detto che l'acciaio e la produzione dell'acciaio, oppure il solo parlare della parola acciaio, sia inquinante? Non l'ha detto nessuno. Questa amministrazione, con questa iniziativa, qualora ce ne fosse bisogno, dimostra con Acciaierie d'Italia che ci tiene a rivendicare il ruolo centrale che Genova ha avuto come città capitale dell'acciaio, ma anche come città d'acciaio nei legami sociali e nella forza dei legami sociali che intorno all'acciaio si sono instaurati, che sono legami di solidarietà, sono legami anche sindacali, anche internazionali, ma sono legami di comunità cittadina, che è qualcosa che va anche, tra virgolette, un qualcosa in più rispetto a quella che è la realtà limitata, tra virgolette, di un'azienda per quanto importante. Perché intorno all'Italsider si sono comunque creati dei collanti sociali e delle occasioni anche di crescita sociale che noi vogliamo rinverdire. Quando Cecchini parla di fare del Museo dell'Acciaio un'occasione anche di orientamento al lavoro e alla formazione professionale, perché questo non significa che il Museo dell'Acciaio si mette a doppiare o a copiare o a rieditare dei percorsi formativi. Significa che si fa organo propulsore della necessità di andare a coprire dei posti di lavoro, che io lo dico da assessore allo sviluppo economico, ma anche assessore al lavoro, perché questa è una delega che ha istituito Bucci da questo mandato, da questo secondo mandato. Al tavolo comunale del lavoro che teniamo ogni mese, ogni ultimo venerdì del mese, con le associazioni sindacali e anche con le associazioni datoriali, con la scuola e l'università, emerge che proprio nell'ambito dei mestieri, delle professioni legate a questo comparto, ci sono dei posti di lavoro che rimangono inoccupati. A me non interessa che siano occupati dal bianco, rosso, verde, prima gli italiani, prima i genovesi, ma a me interesserebbe che a Genova questi posti venissero comunque occupati, che ci fosse la sensibilizzazione. In questo Museo dell'Acciaio svolgerà una funzione, tra virgolette, educativa, sensazionale, che si sapesse che ci sono dei posti liberi che vanno occupati, che per prepararsi a coprirli occorre seguire dei corsi di orientamento e di formazione professionale specifica. Giustamente parlava Graziano dell'opportunità che nasce dal ribaltamento di Fincantieri e qualcuno ha nominato l'Istituto Dero. Io ne vengo da un consiglio municipale in cui abbiamo esposto le linee e le fasi di questa grande opportunità che nasce, quindi rispondo anche al consigliere Vacalebre, dall'opportunità di crescita anche occupazionale che nasce per il territorio. Ma se noi non ci mettiamo nell'ottica già da adesso, e lo stiamo facendo anche come tavolo comunale del lavoro, di mettere a sistema gli istituti tecnico-professionali in anticipo, e non informiamo i ragazzi che adesso hanno 14 anni, che fra 4 anni potranno, 5 anni, 6 anni, potranno avere un lavoro sicuro nella loro città di origine, dove è importante nascere, è importante continuare ad esserci, ma è importante anche avere l'opportunità di sopravviverci, di crearsi anche delle famiglie possibilmente. E se questa opportunità c'è, è bene che venga veicolata l'informazione. Dal punto di vista della previsione della ricaduta economica, è chiaro che creare una fondazione e poi in prospettiva un museo di questa importanza con una caratura internazionale vuol dire veramente non fermarsi a Masone, come diceva il sindaco, vuol dire veramente arrivare a raggiungere un'utenza, un pubblico che è quello internazionale e che riuscirà a capire chi era Oscar Sinigaglia, che cosa ha vissuto sulla sua pelle Oscar Sinigaglia e che cosa avremmo perso se Oscar Sinigaglia fosse finito nel vortice in cui purtroppo tanti ebrei sono finiti in quell'esperienza storica. Cioè, da lì si capisce anche, qualora fosse necessario, il valore di una persona, dal ragionamento che noi stavamo per perdere, avremmo probabilmente perso se non fosse stato messo, non mi ricordo l'espressione che ha usato, in riserva Oscar Sinigaglia. Che cosa avremmo perso qua a Genova da una persona di questa intuizione, di questa capacità, anche di immaginare un futuro che andasse al di là del proprio naso e coinvolgesse non solo la comunità dei lavoratori della siderurgia, ma la comunità genovese tutta. Quindi questa è un'iniziativa per noi che ha un'importanza strategica anche come città, perché intorno a questa iniziativa noi saremo in grado non solo di fare arte, devo dire che anche l'arte è importante, perché collegarla in maniera così coraggiosa, come è stata storicamente peraltro, però rinverdire questo ricordo, renderlo attuale, è veramente una prospettiva di forte interesse. Soprattutto dopo gli anni di pandemia che abbiamo vissuto e ci siamo un po' tutti imbruttiti, diciamo, nella chiusura, nella segregazione, nell'isolamento, pensiamo un po' che bello invece sarebbe riuscire a traguardare anche degli obiettivi di conciliazione dell'aspetto produttivo con lo sport, con l'arte. Io come assessore all'urbanistica sto cercando, e l'abbiamo fatto anche recentemente, di legare l'aspetto produttivo, e l'abbiamo fatto recentemente proprio a Bolzaneto, con installazione di due campi da paddle di fruibilità pubblica, nell'ambito di un contesto produttivo, legale alla funzione produttiva delle funzioni pubbliche che siano fruibili da parte di tutta la comunità cittadina in termini di sport, di cultura, di arte. Questo è l'industria 4.0, al di là dei processi di sostenibilità ambientale, rendere le industrie delle comunità sempre più aperte anche alla città. Io penso che da questa iniziativa e con la velocità che riusciremo anche a traguardare, perché devo dire che questa non abbiamo coinvolto tutti quelli che avremmo dovuto coinvolgere, perché abbiamo messo il piede sull'acceleratore, perché è troppo, su input ovviamente del sindaco, perché è troppo tempo che ci giravamo intorno. Però devo dire che a questo punto poi andremo ancora più veloci sui passi successivi, che saranno la costituzione effettiva della fondazione, e avremo un passaggio ovviamente in consiglio comunale dopo questa commissione, e sulla creazione del museo vero e proprio, che ha un progetto ambiziosissimo, che è quello di legare l'aspetto anche tecnologico, che implica una fruibilità universale, poi, perché poi non nascondiamoci che a vedere il quadro di Caravaggio a Roma ci vanno X persone, a vederlo dal computer o dal tablet o dallo smartphone possono essere veramente milioni e milioni di persone. O anche in Piazza dei Ferrari. Grazie.
Assessore Mascia, vedo che c'è un intervento. Prego, consigliere Villa.
Grazie, intanto ringrazio della proposta. Credo che il Comune debba essere d'accordo a promuovere questa iniziativa. Lo metto in premessa, perché è chiaro che mi sembra che anche degli interventi di tutti quanti noi ci sia la volontà e il riconoscimento di un soggetto che sicuramente promuoverà cos'è stato l'acciaio in Genova, anche nella prospettiva che questo acciaio rimanga attuale e quindi il lavoro legato all'acciaio rimanga tale. Questa è la nostra speranza e l'intendimento. Però anche nella qualità di consigliere, di consiglio comunale, quale organo di controllo a questa città, debba giustamente dedicare qualche ora di tempo sulla costituzione di qualsiasi soggetto che si pone e che chiede partecipazione anche di tipo economico, giustamente, e quindi si rende conto ai genovesi di come questo comune appunto spende i suoi soldi. E allora è giusto ribadire anche in questo caso, come hanno già fatto i miei colleghi precedentemente, quali sono le finalità appunto di questa nuova fondazione. Mi sembra che i soggetti garanti, che sono costitutivi dell'atto, chiaramente l'associazione Guido Rossa e i rappresentanti dei lavoratori, in qualità essi stessi io li chiamo di proprietari, non soltanto storici ma anche attuali dell'acciaio, ecco, saranno garanti sicuramente dell'attività che questa fondazione andrà a fare. Allora io leggo appunto nelle finalità di questa fondazione in sostanza due obiettivi, che sono quello, primo, formazione professionale e chiaramente nonché tutte le attività legate eccetera eccetera, e altrettanto all'attività culturale, dalla quale io credo intenderà la promozione anche tramite la realizzazione, mi sembra, di un museo. Allora, per quello che riguarda la formazione professionale, come ha già detto la collega Alfonso, auspico che ci siano già stati dei contatti, mi sembra che lo abbia ribadito Cecchini, con gli altri soggetti che già a Genova si occupano di formazione professionale e anche di tutti quei soggetti accreditati che fanno formazione a Genova tramite la Regione Cultura che li finanzia e che spesso vengono criticati da noi perché fanno una formazione che chiaramente alla quale possono partecipare soggetti chiaramente che in termini economici hanno determinate possibilità e altri che potrebbero perseguire la formazione in determinati mestieri, quali sono quelli che voi andrete a insegnare, non possono partecipare perché le loro famiglie non hanno le disponibilità per farlo. Ecco, io auspico che questa fondazione si rivolga anche a quei soggetti, a quelle famiglie genovesi che sono tante e che i loro figli non possono partecipare, non possono pagare 3.000 euro di un corso per poter fare il tornitore, poter fare l'osso, poter fare qualsiasi altro mestiere. Entra l'osso come uno dei tanti mestieri che possono essere. Ecco, io chiedo allora eventualmente se avete anche questi obiettivi. E altrettanto io credo che mi è sembrato dalle parole dell'assessore Mascia che ad oggi il comune, è vero, versi questi 30.000 euro, ma ci sia non ancora l'obiettivo di realizzare un museo, o mi posso essere sbagliato, o non posso essere considerato, perché se c'è già una sede, che è quella di Villa Scassi, immagino, dove si, sono già stati richiesti dei locali, si stanno già muovendo giustamente delle istituzioni, ecco, io penso che si possa magari specificare, almeno a me, che non l'ho capito meglio. Altrettanto benvenga il muoversi in rete, come si dice oggi, con tutte le associazioni del territorio, in particolar modo cordigliano. Approfitto anch'io di ricordare, come avrebbe fatto immagino il collega Vacalepre, che c'è un'associazione, quella dei Lucani, che è già dentro la Villa Scassi, almeno temporaneamente, non so se c'è ancora o meno, scusi, Villa Serra, scusate, e che voi ben saprete, qualcuno di voi lo sa perché siete lavoratori, la comunità dei Lucani era la più numerosa dal dopoguerra ad oggi di lavoratori, e non a caso di lavoratori all'interno di Ilva, e non a caso abitano quasi tutti, voglio dire, in Cornigliano. Ecco, io credo che anche quella possa essere una contaminazione, un'occasione per poter coinvolgere tutti quei soggetti che a livello territoriale sono assolutamente, che penso che possano partecipare anche a una cosa del genere. Anch'io avrei chiesto, ma mi è già stato risposto, quali sono i vostri rapporti con Fondazione Ansaldo, che è soggetto prioritario in termini di promozione culturale in questa città, tra l'altro un soggetto che è proprietario del più grande archivio storico internazionale legato a tutte quelle attività, compresa Ansaldo, che si sono occupate di acciaio o di realizzazioni, voglio dire, di cose importanti fatte con l'acciaio. Ecco, io credo che quindi quando si arriva in una città, loro stessi che ci lavorano e che ci vivono siano garanti di un'attività che si potrà fare. E termino perché ho evidenziato molto la faccenda della formazione, perché in una città dove si perde continuamente lavoro, dove si perdono abitanti, io credo che potrà forse essere questa l'ennesima occasione di formazione di tipologie di lavoratori che oggi mancano, non a questa città, ma anche un po' per una moda oramai che tutti si vogliano i figli avvocati o che studino a Milano, come hanno tanti, ecco, no, spesso invito in una battuta, anche gli assessori lo sanno, a ricordare che se parliamo di ragazzi genovesi speriamo che tutti i nostri figli studino e si formino a Genova, ecco, perché non tutti abbiamo la possibilità di mandare, voglio dire, al Duma di Milano a studiare nostro figlio o nostra figlia, ecco. E quindi vi ho sfidato a ricordare poi qualche volta se avete magari dei figli che poi studiano non a Genova, scusatemi ma ha un senso anche questo, ecco la situazione. Però al di là di questo, ecco, termino dicendo che ben vengano. Nell'organo di controllo che siamo, è chiaro che è giusto fare determinate domande, lo sa bene l'assessore Mascia, perché la città di Genova partecipa, comune di Genova partecipa spesse volte con delle partecipazioni economiche dei soggetti che ci risultano vuoti, che non hanno perseguito, voglio dire, gli obiettivi che si erano prefissati, e altrettanto noi giustamente siamo a controllare ogni anno, come faremo, i loro bilanci per capire quale tipo di attività fanno e se hanno perseguito gli obiettivi per il quale il comune ha speso. Prenderà oggi una risorsa che è giusta e dovuta perché si debba partire, lo dico al di là, ma altrettanto poi si perseguono gli obiettivi che sono quelli. Giustamente le abbiamo chiesto, assessore, se il comune si farà carico, voglio dire, di mettere, giustamente anche io sono d'accordo, a disposizione un immobile proprio e favorire la realizzazione di un museo che secondo me serve, sempre messo in una rete di musei, giustamente cittadini che ahimè faticano molto, ecco, devo dire, a sostenersi da soli, perché come ben sappiamo il costo del biglietto non regge certamente l'importo e il costo di questi musei, e quindi ecco, già da queste parole mi sembra che ci sia un buon inizio. Grazie.
Grazie consigliere Villa. Allora, parola all'assessore Mascia.
Poi la parola al dottor Cecchini per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, dell'assegnazione poi degli spazi, che francamente è una cosa che esula da questa delibera, però è già stata effettuata, quindi è bene anche un chiarimento in merito, e che tra l'altro è compatibile a quanto mi risulta con la presenza poi dell'associazione dei Lucani in loco, quindi non c'è nessun tipo di, anzi sarebbe un'occasione proprio anche alla luce di quello che ha detto il consigliere Villa di creare un circolo virtuoso, perché chiaramente l'esperienza lavorativa e i motivi per cui sono venuti a Genova sono esattamente in massima parte quelli che evidenziava il consigliere. Mi limito a una precisazione, perché io poi mi faccio prendere a volte dalla mia deformazione professionale. Io ovviamente non, nella mia precedente intervento non ho detto che il museo non è contemplato, perché noi stiamo aderendo, vogliamo aderire come comune, e questa è la proposta che viene fatta al Consiglio, ad una fondazione che si chiama Museo dell'Acciaio. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'obiettivo poi è da traguardare il museo. E dal punto di vista dei passaggi giuridici, io nel precedente intervento mi sono limitato a evidenziare che questo passaggio che chiediamo e che viene proposto al Consiglio è quello di procedere all'adesione alla Costituzione. Dopodiché verrà effettuata la costituzione della fondazione. Una volta costituita la fondazione, sarà poi la fondazione, nell'ambito della sua autonomia, a decidere le modalità, nella quale peraltro siede anche un rappresentante del comune, a decidere le modalità poi di costituzione anche di questo museo. Quindi le modalità concrete poi avverranno in un momento successivo, ma la creazione del museo è proprio la mission di questa fondazione, quindi mi sono probabilmente espresso male io, ma volevo dire esattamente questo, anche perché è proprio nel nome della fondazione. Prego.
Dunque, Villa Serra, Lucani, con Mauro già abbiamo un ottimo rapporto, anche perché l'abbiamo ospitati proprio negli spazi del nostro bando, quindi non c'è nessun tipo di problematica, ma con nessun altro tipo di associazione. Cioè, noi abbiamo il concetto, e per noi, mi permetto di dire, anche con gli altri collaboratori, non alziamo muri, anche cerchiamo di abbatterli i muri, quindi non problema superato. Per quanto riguarda da un punto di vista economico, allora, noi insieme ad Acciaierie d'Italia ci siamo prefissati un obiettivo, e quando parlo di Acciaierie d'Italia parlo con la numero uno, con la Lucia Morselli, che ci ha dedicato per la raccolta di fondi la sua numero due. Quindi voglio dire, stiamo nel ventre dell'azienda siderurgica più importante al mondo, perché Acciaierie d'Italia significa dire ArcelorMittal, il cui maggior competitore è la Repubblica Popolare Cinese, quindi ho detto tutto. Entro marzo, metà aprile, l'obiettivo è di 1.250.000 euro di raccolta con le varie industrie che stiamo intercettando. Quindi, e abbiamo già degli ottimi risultati. Per quanto riguarda il Comune mette 30.000, avrà il suo rappresentante all'interno del Consiglio, però considerate sempre che noi abbiamo voluto la Fondazione come soggetto, tra virgolette, privato. Quindi il controllo e la garanzia la dà che cosa? La Guida Rossa, perché è struttura portante per quanto concerne questa fondazione, la danno i sindacati tutti e tre perché sono struttura portante di questa fondazione e poi voglio dire ci saranno in base al consiglio, quando sarà fatto il primo consiglio di fondazione, ci saranno i rappresentanti di tutti coloro che mettono i soldini perché questa fondazione possa vivere. Torno a precisare, noi chiediamo ai soci finanziamenti per 3 anni e basta, dopodiché andiamo con le nostre gambe. Se volete sarò ancora più specifico di quello che è il piano economico e questo che è l'unicum della situazione, cioè il vero core business di tutta la situazione è aver creato un sistema che ci permette di poter andare avanti negli anni senza dover continuamente chiedere fondi ai soci. Certo che saranno chiesti anche dei fondi extra, ma i fondi extra saranno spesi per che cosa? Per creare A, borse di studio per gli studenti, B, per i corsi di formazione e per le varie strumentazioni. Considerate che ci siamo messi in un campo in cui la morte di una strumentazione è di circa 6 mesi, quindi noi dovremmo essere sempre al passo con i tempi, avere sempre un centimetro in più degli altri per avere questa forza economica di poter acquisire collaborazioni con la nostra rete che già abbiamo iniziato ad estendere con altre realtà museali. Detto tutto.
Grazie signor Cecchini. Allora, non essendoci altri interventi, pongo in votazione, poi chiamerò i gruppi consigliari, la delibera proposta giunta al Consiglio numero 46 del 22-23, proposta numero 7 del 23-02-23, adesione del Comune di Genova quale socio fondatore alla costituenda Fondazione Museo dell'Acciaio di Genova e approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto. Chiamo ora i gruppi consigliari. Vince Genova?
Aula.
Liguria al centro? Fratelli d'Italia? Lega Aula. Liguria?
Aula.
Genova domani?
Aula.
Forza Italia?
Aula.
Partito Democratico?
Aula.
Genova Civica? No. Lista Rosso-Verde? Non ci sono. Lista Rosso-Verde? Non ci sono. Uniti per la Costituzione? Non ci sono. Movimento 5 Stelle di Genova? Sì. Gerardo. Urla, ti sentiamo. Perfetto. Bene. Quindi, ringraziando l'assessore Mascia, ringraziando gli auditi e ringrazio tutti voi, dichiaro chiusa la commissione.